Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata, in solidarietà con le compagne della Limonaia di Pisa, diamo spazio al racconto della loro esperienza e purtroppo dello sgombero avvenuto ieri. E poi non può mancare la nostra rubrica, il Queerzionario, approfondimenti con il lessico inclusivo. In questa puntata si parla di depatologizzazione e depsichiatrizzazione, proseguendo in ordine disalfabetico come piace alle curatrici del Queerzionario. Proseguiamo quindi con i consigli per tutte le compagne che lottano e che devono passare anche momenti difficili con i consigli della nostra dottoressa. Bentrovati e bentrovate, tornano le sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network, tornano sulle radio indipendenti, tornano a raccontare il femminile, il mondo femminile e le vertenze purtroppo delle donne. Oggi in particolar modo ci concentriamo sul dare spazio e solidarietà all'esperienza della Limonaia di Pisa, un'esperienza purtroppo sgomberata ieri che viene raccontata da una delle sue attiviste, Chiara. Prosegue poi la nostra puntata con le immancabili rubriche del Queerzionario e della dottoressa, ma prima spazio alla musica.
Insisto, yo sé muy bien de conseguir. el sol. Eres tan distante, ¿por qué no cambias como el sol?
Estoy cansado y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer.
Dopo purtroppo altri terribili fatti che accadono nel mondo femminista e che accadono nella repressione degli spazi liberi e costruiti dal basso nelle città, ci troviamo a raccontare lo sgombero di ieri avvenuto a Pisa nello spazio La Limonaia. Siamo quindi con Chiara della Limonaia a chiederle cosa è successo, o meglio, la repressione è repressione ed è terribile, ma qual è stata anche la vostra valutazione, la vostra risposta e tutto quello che siamo ormai felici di poter dire che il movimento sa mettere in campo per resistere?
Ok, allora sì, diciamo che ieri ci siamo svegliate con una notizia tremenda, che è stato appunto lo sgombero della Limonaia Zona Rosa, che è uno spazio che da 4 anni avevamo occupato in centro città, in cui abbiamo portato avanti dei progetti per noi essenziali e appunto essenziali anche per la città, come abbiamo visto anche dalla forza di solidarietà che abbiamo avuto sia durante la mattina presidio davanti allo sgombero che poi successivamente nell'assemblea pubblica che è stata chiamata in piazza alle 3:30 davanti al comune. La Limonaia era uno spazio che apparteneva alla provincia e che appunto abbiamo occupato 4 anni fa, dopo che è rimasto vuoto per anni. Perché la provincia appunto voleva venderlo ma al Sant'Anno, alla Normale, senza nessun successo, e quindi è rimasto chiuso e svalutato. Per noi la riapertura di uno spazio al centro città come la Limonaia, quindi uno spazio molto grosso con un grande giardino che permetteva quindi di poter immaginare attività diverse, e che soprattutto in questo periodo di Covid appunto ampi spazi e spazi all'aperto hanno permesso il poter continuare le varie attività. Quindi occupare uno spazio del genere, immaginarci uno spazio transfemminista città come Pisa, voleva dire per noi cominciare a immaginare un nuovo modo possibile per creare sorellanza e solidarietà dal basso. Per questo fin da subito abbiamo, diciamo, impostato la Limonaia proprio come una zona rosa, quindi uno spazio transfemminista di incontro e di intersezionalità, e quindi i progetti che abbiamo portato dentro, diciamo, allargano su tutto lo spettro di quello che è il, diciamo, il movimento transfemminista di Non Una di Meno. Quindi da una parte progetti di diciamo riguardanti la salute sessuale e riproduttiva delle donne, e in modo particolare vi era la sede di Obiezione Respinta, che è un progetto nazionale di mappatura contro le obiezioni di coscienza e per il diritto all'aborto, e quindi sportelli ginecologici di ascolto gratuiti, quindi un servizio fondamentale all'interno di una città come Pisa, che vede anche un altissimo tasso di obiezioni di coscienza, che vede la chiusura dei consultori, vede solamente un solo consultorio pubblico aperto. E quindi un servizio che abbiamo costruito partendo da noi, partendo dalle nostre esigenze di donne, all'interno di uno spazio che ci ha permesso di immaginare questo servizio, e grazie anche a delle professioniste che abbiamo incontrato nel nostro percorso di lotta femminista. Abbiamo immaginato una scuola di italiano, proprio perché appunto femminismo e intersezionalità, una scuola di italiano che è stata creata dai ragazzi ai centri d'accoglienza che abbiamo incontrato anche poco tempo prima dell'occupazione della Limonaia. Una scuola che da una parte serviva per imparare l'italiano e dall'altra parte serviva appunto per immaginare un nuovo modo di stare insieme, che non è solamente appunto del centro d'accoglienza, e quindi di incontrarci. Nell'ultimo periodo, diciamo, del Covid, varie attività si sono susseguite durante quest'estate, soprattutto, diciamo, un gruppo di artisti che ovviamente a causa della crisi che ha colpito tutte e tutti, e anche appunto loro come categoria lavorativa, non riconosciuta come categoria lavorativa, hanno trovato anche all'interno della Limonaia e del Giardino uno spazio in cui poter portare avanti i propri corsi, considerando che teatri, scuole, cinema sono chiusi, erano chiusi. E in modo particolare però durante la pandemia, negli ultimi mesi, anzi da dicembre, insieme alla rete Pisa Solidale abbiamo portato avanti questo progetto di spesa solidale. E quindi più di 100 persone ogni settimana, il sabato, prendevano il pacco della Limonaia, il pacco alimentare che, diciamo, durante la settimana insieme alla rete avevamo raccolto davanti ai supermercati. Quindi appunto uno spazio che crea servizi, che sopperisce a delle mancanze e che prova a dare una risposta chiara a quella che è la crisi che sta avvenendo, sia alla crisi sanitaria del Covid e sia alla crisi precedente, che è quella patriarcale capitalista, che comunque era molto presente all'interno delle nostre vite. Stamani abbiamo notato che effettivamente una delle uniche risposte che c'è stata da parte della proprietà o comunque parte del governo è stata quella della totale chiusura e del non riconoscimento di quello che all'interno di quello spazio veniva fatto, preferendo murare le porte piuttosto che lasciarle aperte e farle attraversare da chi aveva bisogno di uno spazio per portare avanti un'idea di società diversa. Ovviamente i motivi di questo sgombero non sono molto chiari, sembra che sia un giallo. Da una parte la proprietà, la provincia, non si prende la responsabilità di questo sgombero, affermando che il presidente lui non ne sapeva nulla, e chiedendoci anche dei tavoli di confronto per venirci incontro, a quanto pare. Dall'altra parte in questura o comunque... come sono andate a ritirare le atti, ci è stato riferito che invece lo sgombero è stato voluto fortemente dalla proprietà per poter vendere lo stabile. Quindi il giallo dietro, diciamo, questo sgombero, speriamo di risolverlo nei prossimi giorni. Sicuramente sappiamo che dentro città di Pisa c'è una forte azione contro quello che sono i movimenti sociali e contro le esperienze dal basso che si sono fatte. Quattro giorni fa è stato sgomberato il Teatro Rossi Aperto, che è un teatro che si è occupato 8 anni fa, che ha provato comunque a immaginarsi un modo nuovo di fare cultura e a promuovere una cultura diversa dal basso, quindi un punto di incontro per tantissime e tantissimi artisti. E 4 giorni fa è stato sgomberato anche il Teatro Rossi Aperto, è stato chiuso. Vediamo che ovviamente in questo periodo, in questo momento, la città si sta svuotando piano piano e soprattutto si stanno pagando anche i debiti di una crisi e di un investimento che è stato fatto alla città. La città quindi è stata praticamente resa semplicemente una città vetrina, una città fatta per il turismo, dimenticando anche quasi totalmente il fatto che Pisa sia una città universitaria, quindi svuotata da attraversamento dei giovani, con tutti i decreti sicurezza, con tutti i decreti antimovida, antidegrado, che hanno visto svuotate le varie piazze, rendendola quindi una città pulita, una città vetrina, investimenti in mini supermarket, in turismo appunto mordi e sfuggi, e soprattutto nella grande opera inutile del PD, che è il People Mover, che a causa del quale il nostro comune si è indebitato completamente. E adesso, ovviamente, quando il turismo non c'è più, questa città pare sia entrata in crisi. Sicuramente a Pisa, una città universitaria, non c'è stato fatto nessun investimento su quelle che sono le persone, le soggettività che l'attraversano quotidianamente, quindi i giovani, quindi i ragazzi migranti, soprattutto nei centri di accoglienza, quindi le donne, che sono invece soggetti che abbiamo provato a mettere insieme e abbiamo fatto incontrare all'interno della Limonaia.
Soggetti che dovrebbero essere in realtà difesi e tutelati in un periodo di crisi come questo. Mi colpisce molto il quadro generale che ci hai fatto, no? Una responsabilità che non viene presa rispetto ad uno sgombero che in realtà non è il solo all'interno di una città, diciamo, la cui amministrazione è anche molto più diretta di quella che può essere, no, una grande metropoli. Oltretutto una città in cui, come giustamente dici tu, la componente giovane universitaria è altissima, e il negare il bisogno umano anche di aggregazione, socializzazione e sostegno umano in un periodo di crisi, chiudendo la qualunque, è tante volte invece più monitorato con i nostri spazi, gli spazi liberi, gli spazi dal basso, gli spazi liberati, che trovano sempre e comunque nuove formule per stare a contatto con le persone. Non ultima quella che ci raccontavi dei pacchi, no? Che comunque tante realtà sociali hanno messo in moto, ma guarda caso poi sempre quelle realtà che per indole e per contenuti hanno proprio come mandato l'attivazione della comunità, non essere le sacche di resistenza che si barricano al di dentro, ma proprio i posti più aperti. E in questo scenario politico sembra proprio che i posti più aperti, più moderni, più lungimiranti, con più anche passami il termine, no? Compensazione dell'assenza dei servizi pubblici, vengono invece annientati. Noi a Roma abbiamo la vertenza della Casa delle Donne di Lucia Siesta, che è stata ospite nella nostra puntata nelle Sbarbine proprio la settimana scorsa. Perché? Perché si sono in un processo avviato con la Regione che sta cercando di capire come tutelare un'esperienza che non si può non riconoscere come del resto la vostra. Si trova poi invece un blitz della polizia che fa una sostanzialmente identificazione a tappeto, entrando la mattina di soppiatto mentre un bambino esce. E lo stesso discorso a voi, no? In un momento in cui nella città c'è stato uno sgombero 4 giorni prima, sempre di uno spazio culturale, sempre di uno spazio presidio di tutto quello che il pubblico non sa garantire in questo momento, quindi come anche, no, quello che dicevi tu, la vertenza dei lavoratori dello spettacolo, adesso attacca la Limonaia. Rispetto alla risposta che c'è stata, però, sembra che comunque l'intervento di questa modalità politica sia continuamente fallimentare, perché la solidarietà poi c'è stata.
Sì, sì, assolutamente. No, infatti la giornata di ieri è stata una giornata dura, ma è stata anche una grande giornata perché ci siamo guardate e abbiamo visto che non eravamo solo noi, non eravamo da sole, ma che la Limonaia era uno spazio che in tanti in città sentivano come proprio, sentivano un luogo in cui si sentivano, lo sentivano come luogo in cui sentirsi sicure. E quindi sapere che c'è uno spazio come la Limonaia, o sapere che a Roma c'è uno spazio come Luce e Siesta, o sapere che a Firenze c'è uno spazio come la Magnifica, tutti e tre spazi che sono stati attaccati in questi ultimi giorni, vuol dire sapere che c'è uno spazio nel quale io posso andare se ho bisogno di aiuto. Io posso andare se sono vittima di violenza, posso andare se ho bisogno semplicemente di incontrare qualcuno e parlare, posso andare perché ho bisogno di una consulenza ginecologica gratuita e non ho soldi per farla. Quindi sono spazi che ci fanno sentire più sicure, più libere, e ci permettono anche appunto di incontrarci e di immaginare un qualcosa di nuovo che è possibile. Quindi la risposta della città è stata fortissima. La mattina davanti al presidio eravamo più di 100 persone e il pomeriggio anche in piazza l'assemblea pubblica che è stata chiamata eravamo 200-300 persone che comprendevano appunto le varie reti di cui la Limonaia faceva parte, dalla rete più solidale alla rete di Luna di Meno, gente che in limonaia c'è entrata, ci ha fatto progetti, persone che di mangi sono solamente passate, anche solo davanti o entrate solamente una volta, persone che magari hanno solamente sentito parlare e che si sono fermate, compagni solamente da Lucca e da Firenze in solidarietà alla limonaia, consiglieri comunali come una città in comune che provano comunque a fornire la solidarietà a un progetto del genere. Quindi un ampio raggio di persone che erano lì perché la limonaia era uno spazio di tutte noi, era uno spazio in cui tutte avevano riconosciuto la forza e l'importanza di appunto immaginare di sovvertire qualcosa. La limonaia è uno spazio nel quale abbiamo parlato di violenza di genere, nel quale abbiamo aiutato donne vittime di violenza, è uno spazio nel quale Obiezione Respinta ha fatto uno sportello legale di aiuto, uno sportello ginecologico in cui fornivamo preservativi gratis, assorbenti gratis a chi non poteva permetterselo, è uno spazio in cui ragazze centri d'accoglienza si sono raccolte, hanno imparato l'italiano e hanno anche protestato contro quello che era la situazione all'interno dei centri d'accoglienza. Cioè, per noi sicuramente ieri è stata una giornata molto dura perché non ce l'aspettavamo, ma è stata una giornata anche molto forte e molto bella perché è proprio in piazza che abbiamo realizzato davvero che non sono appunto quelle mura a bloccare quello che è quel progetto lì, non sono sicuramente quelle porte murate a impedirci di continuare a portare avanti i nostri progetti, a partire appunto da i progetti concreti che c'erano già là dentro, che si sposteranno in un altro posto, e all'immaginazione che non si chiude, non si bloccherà così, ma continueremo a immaginare qualcosa, continueremo a voler creare qualcosa di diverso, e se non è possiamo farlo in quattro mura, lo faremo nelle piazze, lo faremo in altri spazi, finché non lo faremo in altre quattro mura.
Sì, diciamo che quello che volevo sottolineare era proprio questo, l'impatto innovativo che non si ferma. E in questo momento in cui non si arriva a soddisfare i bisogni, anziché fare un'azione di tutela, si agisce a reprimere anche quello che potrebbe essere messo a valore. Fortunatamente la città lo riconosce, lo mette a valore. E allora ti chiedo, a parte quello che già ci accennavi, no, della regione che comunque vi ha chiesto un tavolo, anche qui curioso, no? Che sono addirittura loro che si propongono, ma che cosa si sta muovendo anche come risposta e come attivazione? Sicuramente quando c'è uno sgombero così imminente parte una prima settimana in cui ci si incontra, si ragiona insieme, quindi non immagino che avete già delle soluzioni da proporci, ma come vi state un po' orientando rispetto ai prossimi giorni, insomma, alla campagna che portate avanti, dove sicuramente siamo tutti al vostro fianco nel sostenere che non è uno spazio e quattro mura a fare un progetto, ma il vostro progetto ha una valenza che senza alcun dubbio crediamo sarà portata avanti.
Sì, appunto, ora la prima settimana, settimana in cui ci riorganizziamo, ci riguardiamo in faccia, ci stringiamo forte tra di noi e tra gli altri e con le altre, e in cui provare a immaginare davvero cosa fare, quindi da il tavolo con la regione fino a trovare dei nuovi spazi con la provincia, fino a trovare nuovi spazi in cui intanto continuare questi percorsi e sicuramente essendo la limonaia comunque uno spazio che era centrale per il movimento di Non Una di Meno qua a Pisa, insieme ad un altro spazio occupato, perché entrambi, la Mala Selvaneggina e la Limonaia Zona Rossa, sono due spazi che abbiamo occupato insieme a Non Una di Meno Pisa, dove si sono sgomberati. Qui sono anche due spazi nel quale come movimento femminista siamo nate. E quindi è proprio anche all'interno dell'Assemblea di Non Una di Meno, all'Assemblea Nazionale a seguire, che ci sarà appunto questo fine settimana, sono dei momenti in cui proveremo un attimo a crearci, e soprattutto in vista di una data importante che è quella dell'8 marzo, quindi per noi anche avere questa data così vicino come movimento femminista e come spazio della limonaia che ha quelle parole d'ordine, per noi è anche una data in cui portare con più forza la necessità di spazi femministi, la necessità della tutela e di creazione di spazi femministi. Ora capiremo ovviamente meglio cosa fare, come riorganizzarci, però appunto proveremo sicuramente a far sì che sia l'8 marzo o comunque il percorso in vista e comunque le parole d'ordine del movimento di Non Una di Meno e la forza del movimento di Non Una di Meno cittadino a creare una nuova limonaia che vuol dire tutto, che poi vuol dire tutto in questo momento.
Assolutamente sì, vuol dire tanto anche questo modo di ragionare, no? Aprirlo perché è uno spazio condiviso che porta avanti una lotta, una vertenza e che sicuramente ha, come dici tu, un valore molto simbolico che è quello dell'8 marzo che viviamo tutte e che in questo tipo, no, poi di situazioni fa la differenza. E allora mi permetto di chiederti, in un momento in cui è anche difficile immaginare una reazione di manifestazione di corteo perché la situazione di emergenza dipesa dal Covid rende tutto più complicato. Come in qualche modo state attivando e sostenendo la solidarietà che tutto il nazionale vi sta mostrando? Che cosa si può fare per sostenere la Limonaia, Zona Rosa?
Chi ha voglia di, e anche nelle vicinanze ovviamente, di far parte dei progetti e delle reti, tra cui per esempio la rete Pisa Solidale, e quindi tramite anche le donazioni a un IBAN che abbiamo messo sulla pagina, appunto questo è un grande aiuto anche alla rete perché ovviamente appunto sì. La Limonaia, sono quattro mura fondamentali, è un progetto che c'è dentro, ma è anche una rete che si è costruita, è anche una solidarietà che si è costruita, è per esempio la rete Pisa Solidale, l'aiuto economico dei pacchi spesa che stiamo provando a fare per le famiglie, per i ragazzi e le ragazze, per le sex workers della città, per i ragazzi senegalesi della città, per noi anche sostenere questo progetto vuol dire anche in qualche modo sostenere la Limonaia. Quindi sicuramente il partecipare alla rete, a questo progetto di solidarietà è il versamento. Poi per noi sostenere la Limonaia vuol dire anche in qualche modo rendere proprio le parole d'ordine di Nonna di Meno, perché parlare di salute sessuale riproduttiva, parlare di diritto all'aborto, parlare di educazione sessuale, di educazione affettiva, di contraccezione gratuita, per noi vuol dire che comunque le parole d'ordine che abbiamo messo in campo come Limonaia, come obiezione respinta e di conseguenza anche come Nonna di Meno, continuano a esistere a prescindere e quindi che vadano anche oltre i confini e i muri di uno spazio, i confini di una città e quindi sicuramente adesso immaginare delle azioni di piazza come corteo, appunto come dicevi tu, è difficile. Sicuramente vogliamo tornare a stare comunque nelle piazze che ci garantiscono comunque anche un livello di sicurezza per la questione dell'emergenza del Covid, piazze grandi con distanziamento, assolutamente. Sicuramente è difficile immaginarsi le azioni un po' più, almeno, poi le cose difficili da immaginare a un certo punto le inizieremo a immaginare comunque. Però sicuramente in questo momento non sappiamo bene come le azioni di piazza, come fare, come muoverci. Pensiamo che appunto in vista dell'8 marzo abbiamo bisogno comunque di stare nelle piazze e di portare fuori all'interno delle strade le nostre rivendicazioni, anche per ricominciare ad attraversare le città, a riattraversare e uscire appunto dalle case, che sappiamo bene non essere sempre dei luoghi in cui siamo tutte e tutti bene. Quindi per adesso sicuramente appunto riappropriarci delle parole d'ordine transfemministe che caratterizzavano la Limonaia e seguire magari anche appunto la pagina Facebook della Limonaia Zona Rosa per nuovi aggiornamenti dalla questione dello sgombero e della proprietà fino a creazione di nuovi muri possibili, nuovi spazi possibili e sicuramente, insomma, come la Limonaia, sostenere anche tutti gli altri spazi femministi e transfemministi che non in città abbiamo, perché sono appunto essenziali, e difenderli vuol dire anche un po' prenderci cura di noi stesse, perché avere uno spazio come se stesse in città e difenderlo vuol dire che stai difendendo anche la tua possibilità di trovarti bene all'interno di uno spazio del genere, così come la Limonaia, così come la Magnifica, che sono spazi che mi vengono in mente in questo momento perché sono stati attaccati appunto nell'ultima settimana, nell'ultima 2 settimane.
Chiara, io ti ringrazio davvero di cuore intanto per averci raccontato tutto questo dal di dentro e in seconda battuta per averlo fatto con una costante e veramente sentita capacità di renderlo comune, collettivo, comunitario. Non hai parlato solo del vostro spazio, hai parlato degli sgomberi degli altri, hai parlato della Magnifica, hai parlato di quello che è realmente oggi. Il senso comune di fare veramente del posizionamento femminista e politico la difesa della cura di tutte e tutto. Quindi io ti ringrazio a nome delle Sbarbine e di Radio Sonar. Restiamo ovviamente a disposizione per raccontarvi, qualora ci fossero sviluppi o altro, ai nostri contatti. Quindi fateci sapere, saremo felici di continuare a raccontare l'esperienza della limonaia Zona Rosa e non solo, come dici tu, quella di tutte le esperienze che difendono gli spazi e i diritti e ci danno la possibilità di essere sicure.
Grazie mille.
El viento norte, cuando agosto está en el día, el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, que mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina, un cachorro del Señor nos alucina. Ay, háblame solo de nubes y sol, no quiero saber nada con la miseria del mundo hoy. Hay algo de paz, la tierra es nuestra hermana, los asesinos son los demás. Mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, que mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina y un cachorro del Señor nos alucina. Marte no cede al poder del sol, pero no se enamora, la luna sabe de su atracción. Mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz. Mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Semicuna, semicuna, semidía, mi pequeña almita baila de alegría, ay, de alegría, ay, de alegría,
LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+, lo scoprirai nel questionario.
Ciao a tutti, sono Fau, psicologo trans non binario, attivo nella lotta transfemminista antipsichiatrica. Faccio parte del DEPAT, che è un collettivo nato alcuni anni fa per contrastare la patologizzazione delle esperienze trans attraverso la costruzione di reti auto-organizzate e pratiche dal basso. reti formate da persone trans affinché sia la nostra voce a parlare di noi e non più il sistema cis eteropatriarcale. Oggi per il questionario vi parleremo della lettera D, di come depatologizzazione o depsichiatrizzazione. La depatologizzazione si riferisce a quell'insieme di pratiche volte a sovvertire l'imposizione di un modello medico-psichiatrico dominante con cui determinate soggettività ed esperienze vengono definite anormali, disfunzionali, disturbate, devianti, per l'appunto patologiche. Nel contesto socioculturale in cui siamo inseriti, quello occidentale, la patologizzazione psichiatrica avviene principalmente tramite la creazione di categorie diagnostiche che vengono inserite all'interno di sistemi di classificazioni come il DSM, ovvero il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. Si tratta di una vera e propria Bibbia per gli esperti della salute mentale che stabilisce quali comportamenti, vissuti e identità possono essere soggette a controllo sociale. In funzione delle revisioni che vengono fatte del DSM negli anni, una serie di condizioni e identità all'improvviso possono uscire o entrare dal sistema nosografico. Questo vuol dire che un giorno ci si può svegliare ed essere, o al contrario non essere più, considerati malati mentali. Ad esempio, l'omosessualità era inserita nel DSM già a partire dalla sua prima versione, uscita nel 1952, sotto la voce delle parafilie, le cosiddette perversioni sessuali. Diventerà poi disturbo dell'orientamento sessuale nella seconda versione del DSM e omosessualità egodistonica nel DSM-3. Solo nel 1987 verrà definitivamente rimossa l'omosessualità dalle classificazioni del DSM, grazie alle battaglie portate avanti dal movimento LGBTQ. In maniera analoga, l'identità e l'esperienza trans vengono inserite nel DSM a partire dal 1980, con il nome di disturbo dell'identità di genere, e sono tuttora parte del sistema nosografico, anche se nell'ultima versione del manuale si parla di disforia di genere. Come si può notare, l'evoluzione di tale categoria diagnostica è simile a quella dell'omosessualità. Nel tentativo di rispondere alle forti critiche mosse dalla comunità trans per l'effetto stigmatizzante e patologizzante della diagnosi, l'American Psychiatric Association ha tentato di addolcire la pillola dicendo che non è un disturbo di per sé l'identità trans, bensì i sentimenti negativi associati alla percezione di un genere altro rispetto a quello assegnato alla nascita, definiti appunto disforia di genere. La problematicità e le conseguenze della concezione dell'identità trans come disturbo sono diverse. Innanzitutto, il modello medico-psichiatrico non considera che la disforia possa derivare dallo stigma e dal mancato riconoscimento delle persone trans causato dalla cultura cissessista in cui siamo inseriti. Relega quindi la questione a livello individuale e deresponsabilizza società e istituzioni. Inoltre, lega indistricabilmente la soggettività trans a una prospettiva medica, con il risultato di dare pieno potere a degli specialisti che non condividono il vissuto delle persone che intendono trattare, di decidere delle loro vite, minando seriamente la libertà di autodeterminazione. Tale meccanismo di potere viene anche definito gatekeeping, in quanto lo specialista determina chi ha o non ha accesso a determinati percorsi medicalizzati e procedure legali di affermazioni di genere. Rende cioè controllato e limitato l'accesso a servizi fondamentali per la salute psicofisica, che dovrebbero essere liberamente accessibili, gratuiti e garantiti. Il gatekeeper, che solitamente è uno psichiatra o uno psicologo, agisce attraverso una valutazione diagnostica che stabilisce quanto la persona che ha davanti, che viene quindi di fatto ritenuta incapace di decidere per sé, rientri nei criteri diagnostici della disforia di genere. In altre parole, stabilisce quanto una persona sia legittimata a definirsi trans. Per poter rientrare in tali criteri e quindi avere accesso ai trattamenti di affermazioni di genere, le persone trans sono spinte a rientrare in una narrazione che spesso non rappresenta la propria esperienza di soggettivazione. Devono cioè dimostrare di essere fortemente disforici, odiare il proprio corpo, essere nate nel corpo sbagliato e volerlo cambiare il più possibile, in una direzione fortemente ancorata a un modello di genere binario e cis-eteronormativo. Inoltre, il modello del gatekeeping prevede un percorso psicologico obbligatorio che accompagni la persona durante il percorso medicalizzato. Proprio perché riconosciamo l'importanza che può avere un percorso di supporto psicologico nelle vite delle persone in generale e, in particolare, quando si vivono esperienze di discriminazione, stigma, aggressione e microaggressione quotidiane, ci preme sottolineare che il valore terapeutico viene meno quando la psicoterapia è imposta. Lo psicologo o psicoterapeuta rischia di essere percepito come controllore più che alleato, perché è posto in una posizione di potere e autorità rispetto all'utenza. cosa possiamo fare quindi per contrastare il modello dominante del gatekeeping e sostituirlo con un linguaggio e una pratica depatologizzanti? Noi come DEPAT chiediamo il riconoscimento e l'applicazione della pratica del consenso informato. Il consenso informato si pone in contrapposizione al gatekeeping, innanzitutto perché fa riferimento a protocolli creati per e tra persone trans, e poi perché propone un modello di accesso alla salute di tipo relazionale e non più diagnostico. Questo significa che il ruolo del professionista diventa quello di fornire tutte le informazioni necessarie sui trattamenti possibili, i rischi e i benefici associati, in modo da rendere la persona consapevole e libera di scegliere che tipo di percorsi intraprendere. Il consenso informato prevede inoltre che la terapia psicologica sia opzionale e non più obbligatoria, riacquisendo così la funzione di supporto e accompagnamento che dovrebbe avere. È quindi un modello che si basa sull'autodeterminazione della persona. Se vi sembra utopia, così non è. Diversi paesi nel mondo, tra cui l'Argentina e l'Uruguay, lo adottano come modello principale di accesso ai servizi. Riteniamo urgente la conoscenza e l'applicazione del modello del consenso informato. Vogliamo cominciare a diffonderlo a partire dalle nostre reti sociali e di lotta per creare alleanze forti capaci di ribaltare l'ordine sociale cis-eteropatriarcale che ci vuole deboli, impotenti e patologizzato.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi cuerpo.
así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo,
dottoressa, ben trovata. Sono sempre io, Claudia, delle Sbarbine. Buon anno, anche se poi quest'anno di buono non è che ci abbia ancora un granché.
Ciao Claudia, ciao belle Sbarbine, mi siete mancate, devo dire la verità. Buon anno anche a voi. Sì, ho sentito un po' le previsioni di Astronza l'altra puntata, certo non è proprio iniziato alla grande, ma insomma speriamo che dopo marzo, con la primavera, insomma arriveranno cose buone per tutti.
Eh sì, che poi a Stronza lo diceva, fino a marzo c'è cambiamenti e brutta aria, e non è solo il Covid, quest'anno è iniziato un po' all'insegna degli sgomberi e della repressione sugli spazi femministi. Da Luce e Siesta, che raccontavamo la scorsa puntata, purtroppo ieri hanno sgomberato un altro spazio, la Limonaia di Pisa, e qualche giorno fa anche le Magnifiche. E quindi, dottore, ma con tutta sta paura, stanza, sta repressione, ma che possiamo fare?
Bella domanda. Magari avere la bacchetta magica. E sicuramente quando viviamo delle situazioni di questo tipo, dove subiamo appunto una violenza repressiva, entriamo in una fase d'allarme, cioè in qualche modo il nostro organismo, la nostra mente comincia a produrre delle sostanze come l'adrenalina, la noradrenalina. Questo il fisiologo Seli ce l'ha spiegato bene quando ci ha spiegato, ha studiato il generale di adattamento allo stress dell'organismo umano. E quindi è bene in questi momenti mantenere lucidità mentale, e che ci dà forza poi, perché chiaramente di fronte a un attacco di questo tipo la prima emozione che viene fuori è proprio la paura, l'ansia. Allora, come possiamo aiutarci? Abbiamo parlato altre volte dei fiori di Bach, che sono quei rimedi che ci aiutano in caso di ansia. Sicuramente Aspen e Rock Rose, l'accoppiata dei fiori di Bach, che è molto utile in caso di panico, può aiutarci. Ma come il Rescue Remedy stesso, la miscela che ci ha lasciato Bach proprio per aiutarci a gestire le emozioni che non riusciamo a gestire. E può aiutarci l'aromaterapia. E poi magari in una puntata approfondiremo gli oli essenziali, che sono le essenze, queste goccine della parte volatile della pianta, che attraverso l'olfatto stimola i nostri centri nervosi, può aiutarci magari a mantenere lo stato di attenzione. Che ne so, inalare un olio essenziale di menta quando siamo un po' in burnout e diciamo perdiamo la concentrazione, può aiutarci a risvegliare l'attività mentale. Al contrario, se siamo molto agitati, un olio essenziale di melissa, di lavanda, di gelsomino, ci può aiutare a placare l'ansia e quindi ci aiuta insomma a tornare un pochino a respirare e quindi agire anche in questo senso con lucidità. È molto interessante l'approccio, ad esempio, che hanno rispetto alle emozioni le medicine tradizionali, come ad esempio la medicina tradizionale cinese. Voglio sottolineare questa cosa perché la medicina tradizionale cinese, già ne abbiamo parlato in altre puntate, che è una medicina che si basa sulla filosofia taoista, è una medicina che osserva la realtà e che spiega la realtà, i fenomeni umani e quindi i fenomeni anche del nostro organismo secondo dei movimenti ciclici. Le emozioni in particolare non esistono secondo la medicina cinese delle emozioni negative. La paura non è negativa di per sé, l'importante è che ci sia ciclicità nelle emozioni. Ecco, In questa fase, in particolar modo in inverno, che siamo nella fase rene, secondo la medicina cinese, la fase acqua, il legame sicuramente l'abbiamo con l'emozione paura, che è l'emozione che appartiene a questo movimento energetico che è quello dell'acqua. Non so però se ci avete mai fatto caso, per trovare un nesso a questa visione energetica, quando abbiamo paura, quando abbiamo una paura improvvisa, che può succedere? Che ci facciamo la pipì sotto, non so se è mai successo a qualcuno. Questo perché attraverso i reni stimoliamo la vescica. Quando il lottatore di wrestling va ad esempio sul ring, che fa? Si batte il petto dove passa il meridiano del rene per darsi forza, per darsi coraggio. Quindi diciamo, il rene è uno di quegli organi che in questo momento energetico invernale va rafforzato, va difeso. Come possiamo fare? Con delle cose semplici, ad esempio, che ne so, assumendo cereali come il miglio, che è un alimento rinforzante del rene, oppure semplicemente tenendo i reni in caldo. La parte renale, il consiglio che ci hanno sempre dato le nostre nonne di mettere la canottiera della salute, in realtà è una tradizione, è popolare ma molto corretta. Non dobbiamo mai prendere freddo d'inverno nella zona renale, perché lì è custodita la nostra riserva energetica, la riserva della nostra energia vitale. Poi anche con l'aiuto di piante, con la fitoterapia ci possiamo sostenere. Una, diciamo, una pianta che secondo me può essere molto utile in questi periodi, quando diciamo subiamo degli attacchi e lo stress ci fa perdere un po' la lucidità mentale, è una pianta che viene invece da un'altra tradizione medica, quella ayurveda, che è la bacopa monnieri. La bacopa monnieri è una pianta che praticamente si utilizza in genere in estratto secco, quindi in compresse, che migliorando la diciamo trasmissione a livello proprio dei neurotrasmettitori, migliora le nostre capacità mnemonica, le nostre capacità intellettive, ci dà maggiore coscienza, ci rilassa, ma allo stesso tempo fa sì che le nostre capacità cognitive funzionino meglio. Tra l'altro è un rimedio che non ha neanche dei grandi effetti collaterali e ultimamente insomma si è diffuso anche molto qui da noi ed è indicato in genere nelle persone che stanno diciamo vivendo dei periodi di stress, super lavoro, devono fare degli esami, diciamo per tutte quelle situazioni dove abbiamo bisogno di una maggiore concentrazione mentale. Io diciamo con questo piccolo escurso ho solo voluto dare dei consigli per far capire come può essere un approccio diciamo a 360 gradi riguardo le nostre emozioni, e in particolar modo la paura non è un'emozione da demonizzare, perché è anche quella che ci permette di reagire repentinamente di fronte a una situazione stressante. L'importante è che non ci immobilizza.
Grazie mille dottoressa per questo approfondimento e soprattutto per aver sottolineato che tutti i sentimenti e le emozioni servono, l'importante è saperle sentire e gestire. Quindi non è che non bisogna aver paura, è che bisogna ascoltarle, le nostre paure, perché ci rendono più forti, come i consigli della dottoressa. Quindi ci sentiamo.
Grazie.
Presto.
Assolutamente sì, sono sempre a vostra disposizione, è sempre un piacere per me sentire le care sbarbine.
Cassandra, princesa di Troia.
Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez.
Bienvenida Cassandra, bienvenida el sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que no te podamos ver.
Me contaste un cuento,
me contaste un cuento sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, al otro
es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, 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 la pude ver. No soy yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder.
Le sbarbine vi salutano, esprimono ancora una volta il sostegno all'esperienza della Limonaia, delle Magnifiche, di Luce Siesta e di tutte quelle realtà che difendono gli spazi delle donne, perché senza questi servizi non sarebbe possibile veramente tanto di quello che è, non solo il bisogno ma anche l'aggregazione e la possibilità di crescere e di incontrarsi. Ringraziamo poi la dottoressa e il meraviglioso gruppo che lavora al Quirzionario a partire dalla nostra Mary e poi tutti voi che ci ascoltate e le radio indipendenti che ci danno spazio. Vi ricordiamo come sempre che le sbarbine sono qui per raccontare il presente e che è uno spazio aperto a tutte coloro che vogliano portarci un contributo. Io vi saluto a nome delle sbarbine e vi do appuntamento ai nostri appuntamenti con le monografie e allo speciale classico trasmissione con intervista una volta a settimana, sempre con le sbarbine, sempre sulle radio indipendenti. In questa puntata abbiamo intervistato Chiara della Limonaia di Pisa per raccontarci dello sgombero. Abbiamo poi ascoltato il Quirzionario con il suo solito approfondimento settimanale sul lessico inclusivo. In questa puntata abbiamo parlato della D come depatologizzazione e depsichiatrizzazione. Con la dottoressa ci siamo date dei consigli su come affrontare al meglio la paura e gli stati d'ansia.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più